Eccoci, buonasera, ciao a tutti. E allora cominciamo questo ciclo di conferenze che apre un po' l'anno pastorale dal punto di vista della formazione. Allora vorrei dire due cose per introdurre. Una riguarda il tema, e così mi pare che sia proprio un tema cruciale questo, nel senso che come si va configurando la vita civile e la vita delle fedi in Europa oggi, in Italia e in Europa oggi, è una bella domanda, nel senso che le cose stanno cambiando e ci troviamo di fronte anche a un panorama inedito. Noi siamo stati abituati da sempre a vivere in un contesto in cui il cristianesimo era religione egemone, unica sostanzialmente. Poi ci siamo dovuti attrezzare nei confronti di una società civile che avanzava un principio di autonomia, di laicità, e poi ancora nei confronti di un approccio alla vita e a un modo di vedere il mondo che non metteva in campo Dio, l'ateismo, il secolarismo, chiamiamolo come lo vogliamo. E il cristianesimo si è sempre attrezzato ogni volta di fronte a questi scenari nuovi. Oggi la questione è ancora più complessa. A volte noi pensiamo ancora che la questione sia l'ateismo. È cambiato il mondo. E in particolare è cambiato anche il ruolo che le religioni hanno dentro la vita sociale, la vita civile. Dopo le vicende della laicità, noi ci siamo anche assestati su un principio di laicità che sostanzialmente prevedeva una privatizzazione dell'elemento religioso spirituale, no? Nelle forme magari diverse, per carità, perché la laicità, il concetto di laicità in Francia piuttosto che in Italia è un po' diverso, però in Europa ha un po' prevalso questo modello. La religione è bene che sia un fatto di cui si occupa ciascuno, perché poi se li mettiamo insieme, dopo le guerre delle religioni abbiamo imparato che fanno un po' di casino le religioni, quindi meglio che ciascuno si tenga le sue. Ecco. In realtà i tempi che viviamo sembrano riproporre nella scena pubblica la questione delle religioni, che non possono essere più semplicemente confinate in uno spazio privato per garantire il buon funzionamento della vita civile. Non funziona più così, in maniera anche un po' violenta. Le religioni hanno ripreso posto in prima linea nella scena pubblica, e certo, ad esempio, la questione dell'Islam è stato questo, ma il panorama nel frattempo è cambiato e ci dobbiamo confrontare con un pluralismo delle fedi che insieme abitano nella stessa città, nella stessa convivenza civile. Come si fa a vivere insieme, a convivere tra fedi diverse? Questo, e non lo sappiamo, cioè non abbiamo, siamo anche un po' privi di paradigmi, di schemi di pensiero, di modi di leggere la situazione che ci permettano di interpretare. E di sciogliere un po' e di affrontare questo nuovo scenario. Per cui mi sembrava particolarmente importante cominciare a ragionare, che ci sia dei luoghi dove si ragiona su queste cose qui. E allora ho pensato, i temi sono questi, no? Libertà religiosa, società plurale, convivere tra fedi diverse. E ho pensato di invitare persone che in particolare, perché dopo il tema è vastissimo, no? Perché di per sé qui abbiamo, per esempio, ho scelto figure che ci aiutino a leggere le grandi religioni, l'Islam, l'ebraismo e la stessa fede cattolica. Poi però il mondo religioso oggi è il mondo, come dire, dove continua a vivere una domanda spirituale molto più ampio. E quindi sarebbe stato interessante fare anche altri approcci, però dopo la scelta abbiamo dovuto ridurre. Ecco, questo è il tema, libertà religiosa, perché qui ripropone il tema della libertà religiosa. Pensate un po', il tema della libertà religiosa che a livello della fede cattolica poi è stato uno dei grandi novità in un certo senso del Concilio Vaticano II, che prima la libertà religiosa era garantita per la vera religione. Il Concilio Vaticano II ha introdotto un approccio molto più raffinato che mette in gioco la coscienza. Non esiste una fede senza una libertà della coscienza, è lì che si innesca la libertà religiosa. Ma oggi il tema della libertà religiosa è di nuovo in scena, appunto, in Europa e anche fuori dall'Europa. Questo è un po' il tema. Questa sera ci aiuta il professor Marcello Neri, che sono contento che sia qui. Vedo che c'è gente che lo conosce, perché Marcello è nato qua vicino, originario della parrocchia del Rosario. Io lì l'ho conosciuto, io ero giovane coadiutore e lui se n'è andato appena sono arrivato, perché ha capito che non era il caso. È partito per la sua strada, ha fatto un lungo percorso, ha studiato poi teologia in Germania, a Freiburg, e poi ha iniziato anche un percorso di docenza molto variegato. Insomma, non si capisce bene dove stia Marcello. Ecco, adesso probabilmente soprattutto in Germania, però ha sempre un piede a Bologna, dove collabora con diverse riviste, Il Mulino, Il Regno, Settimana News, ecco, un po' di, quindi lì c'è un punto. Poi ha insegnato anche per un certo periodo a Bologna, sì, se non mi ricordo, sì, ero venuto anche una lezione, mi ricordo. E quindi ha insegnato qualcosa in Italia insegna ancora qualcosa a Trento, però poi soprattutto la sua area è stata la Germania. Ha insegnato a Vienna, è stato collega di Kurt Appel, che voi conoscete perché l'abbiamo invitato più volte. È stato tramite Marcello che io poi ho conosciuto Kurt, l'ho invitato per i preti e poi ci siamo tenuti in contatto, quindi vedete i legami della vita. Ha insegnato a Vienna e adesso è docente di teologia a Flensburg in Germania, nella Germania del Nord. Però ha avuto spesso semestri anche in America e quindi ha avuto la possibilità di anche conoscere bene il mondo americano, e poi ha anche agganci in Francia, insomma, un po' cosmopolita. E mi pareva interessante il suo apporto proprio per uno sguardo non provinciale, ecco, diciamo così. Non è che ci interessi soprattutto l'Italia oggi, ma un po' l'Europa, il modo con cui in Europa oggi questa questione delle religioni nella scena pubblica si pone, si ripropone in un modo nuovo. Anche il modello americano è interessante, adesso non so se avrà tempo di darci uno sguardo anche su quello, perché lì è un altro modello, capite, no? L'America nasce già fin dall'inizio con la convivenza di fedi diverse, però anche lì non è che funzionino le cose in maniera perfetta. Allora, a lui avrei chiesto proprio questa cosa, no? Cioè, come in Europa si può ripensare il convivere tra fedi religiose, tra diverse fedi, e in particolare in che modo anche il cristianesimo ha un ruolo, perché certo non è più religione egemone, unica, ma comunque rimane la componente religiosa maggioritaria e ancora quella determinante. Quindi c'è un compito direi del cristianesimo nei confronti della libertà religiosa, non semplicemente propria, ma di ciascuno. Capite? Questo è. Questa cosa poi mi era nata, tra le diverse cose, anche proprio da un suo articolo apparso su Settimana News, che vi ho messo là in fondo a commento dei fatti accaduti a Rouen, si dice, no?
Rouen.
A Rouen. E appunto, dove, come dire, quegli eventi hanno assunto un valore simbolico fortemente religioso, l'uccisione di un prete mentre diceva messa, e la risposta è stata simbolicamente religiosa, no? La risposta, nel senso, faccio riferimento a quell'invito che i cristiani e gli imam si sono dati di ritrovarsi insieme a pregare per commemorare quell'assassinio, no? Quindi è come se entrambi, sia i musulmani che i cristiani, abbiano come percepito che era compito loro in quel momento dare un segnale diverso, per cui le fedi non sono un elemento da cui difendersi, perché creano problemi nella convivenza civile, perché questo è il rischio, no? Che di nuovo il terrorismo di matrice religiosa, chiamiamolo così, riproponga l'idea che le fedi, per il loro assolutismo, per il loro fanatismo, sono un problema per la vita civile. E invece dice, allora, quella, e lì lui fa alcune argomentazioni che mi hanno un po' guidato sul titolo, no? Che recita così, poi non so se interpreto bene il pensiero di Marcello: il ruolo del cristianesimo non più egemone in Europa, difendere la libertà dell'altro, cioè farsi carico del tema della libertà religiosa non semplicemente per sé, ma a favore di tutti. Ecco, questo mi sembra un po' la cosa su cui mi piacerebbe che cercasse di ragionare. Marcello poi insegna, dai suoi articoli si capisce anche che ha sviluppato un'attitudine alle giovani generazioni, che è interessante, cioè le giovani generazioni, quelle post-cristiane, perché insegnando in una facoltà, poi in Germania sapete è così, non è che uno che fa un corso di teologia fa solo quello, magari studia ingegneria e contemporaneamente frequenta corsi di teologia, quindi ha davanti un panorama interessante anche per dove stanno andando le giovani generazioni e quali domande hanno intorno alla questione della fede e delle religioni. Per cui mi sembrava interessante e sono contento e grato della sua presenza e gli passo volentieri la parola. Grazie Marcello.
Grazie per l'invito, è un piacere essere qua. Il mio intervento lo dividerei in tre passaggi, poi lasciamo anche spazio alla discussione e alle domande per eventualmente approfondire alcuni temi. Il primo passaggio riguarda il titolo, che appunto è azzeccato, e da un lato è immediatamente evidente, no? Che il cristianesimo non sia più egemone e che nel cristianesimo ci sia comunque la tradizione di, come dire, di prendersi cura di altri, non di sé. Dall'altro lato questa evidenza è però un pochino più complessa e problematica di quanto può sembrare. Don Antonio lo ha già accennato. Il secondo passaggio è una piccola cornice, di un lasso di tempo che appunto va dall'11 settembre 2001, la data che simbolicamente ha aperto gli occhi all'evidente non tanto ritorno della religione, ma sorgere di nuove forme di religione all'interno della vita pubblica e della vita civile, non solo nella forma estrema della violenza. Lì ci siamo resi tutti conto che dovevamo iniziare a guardare un po' meglio e che ciò che pensavamo di aver messo ai margini della società e della vita pubblica era invece già da lungo tempo rientrata, diciamo così, buttata fuori e rientrata dalla finestra come cosa. E l'ultimo passaggio vorrebbe essere il tentativo di offrire non solo, come dire, problemi, cose che bisogna superare, eccetera, ma una piccola anche parte costruttiva, un paio di idee, insomma, per per poi discuterne insieme. Premetto, pertanto, per far capire come, appunto, come la situazione sia complessa e fluida, un piccolo riferimento agli Stati Uniti, ed è l'unico che faccio. Appunto, gli Stati Uniti e l'Europa, io penso, parlerò poi dell'Europa sostanzialmente. La grande differenza tra gli Stati Uniti e l'Europa, soprattutto per quanto riguarda appunto il tema della religione, il rapporto tra religione e spazio pubblico, è la maggiore flessibilità del sistema americano, la capacità, insomma, di, come dire, di interloquire con la religione non tanto quanto unicamente come corpo compatto, istituzione, diciamo chiese, no? Ma la possibilità di interlocuzione singola, caso per caso. Per esempio, se le università americane vogliono richiedere, in virtù dei loro diritti costituzionali, determinate esenzioni, per esempio dal pagamento delle tasse, non è che si fa un accordo con la Santa Sede o con ogni università deve provvedere, per fare un esempio, a presentare una documentazione. E quindi è un sistema molto più flessibile, molto più adatto a cogliere anche il caso singolo, non c'è bisogno dell'istituzione come la conosciamo in Europa. Ecco, la cosa interessante, quindi in un contesto, diciamo, di maggiore fluidità e di maggiore anche agilità nel rapportarsi con i mutamenti, le trasformazioni profonde del fenomeno delle religioni, è proprio uscito recentemente un rapporto della Commissione per i diritti civili presso il Congresso, che cercava appunto di come si può mettere insieme elementi di esenzione legati alla appartenenza o confessione religiosa con i diritti civili delle singole persone. La cosa interessante è appunto non hanno capito come si può mettere insieme. La commissione, che è volutamente una commissione bilaterale, repubblicana, democratica, liberale, conservatrice, eccetera, ha però concordato su una cosa, e questo dovrebbe farci pensare un po' a noi qua in Europa. Sono trovati d'accordo nel dire questo, che nell'arco di 15-20 anni il rapporto tra religioni e spazio pubblico americano non sarà più come quello che si è conosciuto fino ad oggi. Cioè, i mutamenti che sono in corso all'interno di entrambe queste figure, diciamo, delle religioni e dello spazio pubblico, sono talmente grossi, talmente profondi, che andranno a riscrivere, anche all'interno di un sistema estremamente flessibile, che quindi ha potuto sempre lavorare anche sui casi singoli, andranno a riscrivere il panorama di questa relazione. E quindi per noi in Europa, che abbiamo un sistema un pochino più rigido, già detta poi avrete da fondi, ma comunque bilaterale, concordatario, dove comunque c'è bisogno dell'istituzione, e dove non c'è Islam, dove non c'è un'istituzione, lo Stato, la vita pubblica, la società civile si trova spaesata, tant'è che in Francia lo Stato ha creato la commissione dell'Islam francese per avere il partner con cui interloquire, perché sennò non sapeva con chi parlare. Allora, se già in un sistema così flessibile e adattabile come quello americano ci dicono che ci sono delle trasformazioni che andranno a mutare completamente il panorama che abbiamo ricevuto dalla storia, questo vale ancora di più per noi in Europa, dove paghiamo anche il prezzo, come dire, di forme di interlocuzione che sono un pochettino, sono più rigide. Questa è la premessa, tanto per avere la consapevolezza che probabilmente c'è in gioco qualcosa che va al di là della semplice, personale, importantissima confessione di fede, in qualsiasi religione la pratichiamo. C'è proprio in gioco la riarticolazione dell'insieme del vivere associato, di cui le religioni, come diceva Antonio, sono ritornate a essere uno degli attori. E quindi oggi il cristianesimo, per arrivare appunto al tema che abbiamo scelto, deve prendersi cura, o comunque ha un dovere di cura nei confronti della libertà dell'altro, diciamo così, nei confronti della creazione di spazi di libertà per le altre confessioni religiose, ma oggi il cristianesimo ha un dovere anche di cura rispetto all'insieme del nostro vivere civile, anche proprio in quell'insieme che rimarrà secolare, laico, non confessante. E quindi il compito davanti al quale ci troviamo è sicuramente alto. Il titolo, dicevo, da un lato è evidente che il cristianesimo non sia più egemone, lo vediamo in tanti modi, dalla crescente secolarizzazione, dall'abbassamento delle pratiche religiose, dalla anche sempre minore rilevanza che posizioni che il cristianesimo ha nella capacità di influenzare i processi decisionali a livello politico e culturale. Lo sappiamo tutti, lo vediamo, insomma. Il cristianesimo da un lato è sicuramente non più egemone. Dall'altro lato, in Europa, ecco, adesso ritorniamo a casa nostra, in Europa il cristianesimo, nonostante sia diventato minoritario come figura confessante di una fede, rimane egemone per una sorta di riflusso della storia. Cioè, in Europa il rapporto tra spazio pubblico, istituzione politica e religione è stato pensato, volenti o nolenti, per riferimento al cristianesimo. Dalla pace di Vestfalia in avanti, tutto ciò che struttura le presenze delle religioni in Europa è pensato sul modello del rapporto col cristianesimo. La stessa forma concordataria che si adatta nella maniera migliore per la Chiesa cattolica, ma funziona anche per le chiese che vengono dalla Riforma, quindi del bilaterale, delle due istituzioni che si fronteggiano, dove lo Stato sa che parlando con l'altra istituzione e arrivando a un accordo con quella, l'altra istituzione gli garantisce anche che la presenza della fede, di quella confessione nello spazio pubblico, avverrà nelle forme che sono state contrattate con lo Stato. Quindi il cristianesimo, diciamo, è di riflusso ancora egemone. Perché appunto il modo di gestire la religione in Europa è profondamente segnato dal rapporto col cristianesimo. Quindi cristianesimo minoritario come pratica di vita e cristianesimo che occupa tutto lo spazio del modo in cui in Europa ci si rapporta alle fedi religiose. E questo è il primo aspetto. Per cui allora come fare, appunto, cosa fare? Qui il cristianesimo è chiamato appunto all'invenzione di una forma nuova. Lui che ha la pratica, che si è abituato a gestire la religione nei nostri territori, è il soggetto che ha maturato le competenze, le abilità per poter dire: ok, fino a oggi ha funzionato così, tanto ci stiamo accorgendo tutti che così non funziona, non solo perché non fa spazio per altri eventualmente, altre forme di fede, l'Islam in particolare, ma non funziona più neanche per il cristianesimo, perché oggi non c'è più nessuna coincidenza perfetta tra l'istituzione, no, e poi le forme personali di vita. Il cristianesimo stesso si sta, da un lato anche positivamente, deistituzionalizzando. Credo che nessun vescovo e nessun papa possa oggi garantire, nel momento in cui troviamo un accordo, i miei vengono tutti da questa parte. Ecco, questo è anche qualcosa che sta avvenendo all'interno del cristianesimo. Poi dirò un paio di altre cose. L'altro aspetto è difendere la libertà dell'altro. Appunto, dicevamo, c'è nel DNA del cristianesimo questa attenzione e dedizione all'altro, a quello che non è con me, a quello che è fuori, non importa, anzi, quelli di fuori diventano spesso le figure più luminose del Vangelo. La donna sirofenicia fa cambiare la direzione di marcia della missione di Gesù, una completamente esclusa, esterna, no? Da un lato c'è questo tratto che è nel DNA della fede cristiana, ma dall'altro lato appunto la domanda è cosa vuol dire difendere la libertà dell'altro? Perché se guardiamo, a livello generale, no? Adesso non vi faccio l'elenco, a come interviene il cristianesimo quando si tratta di garantire questo spazio anche per gli altri, ho il sospetto che ci sia sempre una sorta di retrogusto quello che diceva Don Antonio. Sì, io difendo quello spazio per te, magari lo allargo un po' perché tu possa trovare qualche modo di entrare, ma in realtà alla fine quello che sto facendo è sto garantendo il mio spazio di libertà. Allora decliniamo, e questa altra cosa in chiave del tutto evangelica, il cristianesimo oggi dovrebbe avere il coraggio, esattamente per poter contribuire alla ricostruzione dello spazio civile di tutti, di pensare quel difendere la libertà dell'altro anche a costo di perdere parte o anche tutta quella libertà che io ho accumulato per me fino ad oggi e sulla quale sto vivendo ancora di rendita, nella quale se continua così tu non ci entri. E anche il cristianesimo, come dicevo, comunque perde i suoi, non riesce più, appunto, perché questa figura, questa struttura non è più, non tiene più dentro neanche i cristiani, insomma. E questo atteggiamento, appunto, la disponibilità, quindi questa difesa della libertà dell'altro, è in chiave del tutto evangelica una difesa che deve tenere da conto che si perderà qualcosa. Il gesto di questa liberalità del Vangelo o lo mettiamo in campo oggi oppure non è che ci sia più tanto tempo per poter ricostruire, perché poi la vita reale ci scalza sempre, ci precede, no? E non riusciamo più a recuperarla. Quindi questo azzardo evangelico, esattamente nella riconfigurazione dello spazio pubblico per la libertà religiosa, è oggi assolutamente necessario ed è un dovere. Almeno come atteggiamento interiore, poi magari appunto anche, non abbiamo gli strumenti, ma l'atteggiamento di dire che siamo pronti a decostruire i guadagni che abbiamo avuto fino ad oggi per poter davvero trovare una forma nuova nella quale anche noi entreremo, è oggi urgente. Non abbiamo tantissimo tempo, dobbiamo iniziare a metterci mano adesso come cosa. Questa è sostanzialmente la grande sfida, perché appunto alla fine noi, il cristianesimo, si sente ancora sicuro delle strutture che ha ereditato, anche se non funzionano più tanto bene, garantiscono tutta una serie di cose che sono anche importanti. Per avere un'idea, no, di quando abbiamo perso il treno. Tempo fa il Cardinal Martini propose di trasformare l'ora di religione,
stavo pensando la stessa cosa,
l'ora di religione in un'ora di lettura del testo biblico. Cioè di imparare, di capire come il testo è nato, come il testo viene interpretato, come il testo viene letto, come il testo si è trasformato nella storia. Pensate se si fosse colta allora quell'idea e quella suggestione. Cioè se noi avessimo rinunciato a una cosa di garanzia che ci occupava gli insegnanti di religione, tutto quanto, ma soprattutto ci sembrava di dire ci siamo anche nella scuola pubblica, perdendo un tratto di quella sicurezza avremmo preparato uno spazio in cui oggi immaginarsi di dire se c'è il Nuovo Testamento, se facciamo la Bibbia prima di tutto ci devono essere anche gli ebrei e quindi non possiamo fare più lezione solo noi, e si oggi sarebbe creato quello spazio per cui non sarebbe impensabile, come lo è, di dire, beh, leggiamo anche il Corano, cioè impariamo a capire come è nato il testo, come viene interpretato e così via.
Scusate, prima ancora Scoppola, il professor Scoppola aveva fatto la proposta di deconfessionalizzare l'ora di religione, che la Chiesa rinunciasse al tratto confessionale e introducesse l'obbligatorietà di un'ora per tutti sulle religioni. Cioè, questi il gioco sono, era quello.
Questi sono i giochi sostanzialmente, e per noi è evidente, per dire, io insegno in Germania in un contesto confessionale dove appunto è chiaro che la scomposizione confessionale non ha più ragion d'essere. Non, da un lato nell'opinione pubblica più ampia, quelli che non capiscono i cavilli del cristianesimo, non viene più assolutamente percepita, per cui un vescovo cattolico si costruisce una villa da sostanzialmente da narcotrafficante nella diocesi di Limburg e i protestanti smettono di pagare le tasse alla loro chiesa. L'esito è stato quello, per cui la confessione è già saltata, no? E poi ci sono dei problemi, perché se, per esempio, noi insegniamo, se noi potremmo dire facciamo Nuovo Testamento insieme, tanto la differenza su quello proprio non c'è, il problema è che appena l'università si accorge che si fa Nuovo Testamento insieme ti tolgono via due posti di lavoro. Però per dire, la situazione reale in un paese confessionale è già del superamento della confessionalità. Quindi noi anche come teologia siamo più dietro della vita dei ragazzi che abbiamo davanti. Queste sono due occasioni. Da un lato proposta sul versante politico, che uno potrebbe dire vabbè, insomma, la Chiesa lo guarda con un po' di sospetto. Dall'altro lato una proposta che era sul versante ecclesiale, che tra l'altro avrebbe fatto bene alla religione cattolica in maniera notevole. E ecco, quella era, come dire, in questo modo, quando dico dobbiamo essere disposti a perdere le sicurezze che abbiamo guadagnato e abbiamo il diritto di avere, abbiamo proprio il diritto di averle. Questo è un esempio, così lo avete concreto. È la capacità di rinunciare a questo diritto, a questa sicurezza, nella convinzione, perché così il Vangelo ci fa pensare, che riceveremo 100 di più, perché saremo più attrezzati, saremo nel mezzo della vita, riusciremo a non essere più sempre divisi dal contesto reale, da uno scarto che affannosamente anche noi a lezione cerchiamo sempre di sormontare, dovendoci inventare percorsi che sono tra il fantasioso e l'improbabile. E quindi capite che il titolo, che in sé sembra banale, e invece è davvero la cosa. Io penso il filo rosso poi dell'ascolto di tutta di questo ciclo di conferenze, no? E pensiamo ognuno di noi alle piccole sicurezze con cui non riusciamo a far transitare il nostro vissuto di fede nella vita di tutti i giorni, nello spazio pubblico. Saremmo capaci di inventarci altri modi di abitare la città di tutti se non avessimo più determinate strutture che ci tengono insieme? Questo è un lavoro che deve iniziare, credo, non solo da parte dell'istituzione, ma bisogna proprio lavorarci insieme, sostanzialmente, come aspetto. Credo che questi, almeno per iniziare a pensare e per iniziare a capire che le cose non sono così scontate, e che quello che a noi sembra ancora funzionare, state tranquilli, per le generazioni dei diciottenni e diciannovenni non funziona più, in positivo e in negativo, perché poi sono anche più liberi, si trovano i loro percorsi, e però noi non abbiamo, come dire, gli strumenti per onorarli e dargli un po' di compattezza. Sono lì poveretti da soli che camminano quasi abbandonati a se stessi. Faccio il secondo passaggio, è la cornice, non so che ore sono, comunque, che appunto il lungo quindicennio, aperto con l'11 settembre, è stato un momento di brutale consapevolezza, non solo appunto evitare di ritorno alle religioni, ma ci siamo accorti che stava nascendo ed era già in fermento nell'Occidente, non nei territori del Medio Oriente, eccetera, nei territori occidentali, era in fermento una nuova religione, una religione dopo la religione, tanto per cercare di intenderci. E sostanzialmente in questi 15 anni abbiamo tutti brancolato un po' nel buio, sia le chiese, le confessioni religiose, la comunità religiosa e anche la stessa laicità. Questa grande parentesi aperta che non si riusciva mai a chiudere, a mio avviso, anche se non, è chiaro, non ha la stessa portata nell'opinione pubblica, è stata però, ha iniziato a chiudersi appunto il 31 luglio del 2016, quando dopo l'attentato di Rouen c'è stata questa reciproca ricerca, questa intuizione che in questo momento, come dire, davanti a quello che era successo, davanti alla simbologia che comportava e davanti all'assoluto analfabetismo religioso della nostra società civile, le religioni dovessero tornarsi a fare carico non solo della coltivazione di sé, del proprio, ma di farsi carico di un segno ben preciso del senso della loro presenza nello spazio pubblico. Che questo segno fosse celebrativo, liturgico e di preghiera, ci dà già le coordinate anche di un aspetto, di un qualcosa su cui si può e si deve lavorare. Ma in questi 15 anni sono successe tantissime cose. La società civile stessa, quella che ancora sbandiera in Italia, in Europa, il tema della laicità o della secolarità, non è più uguale, non è più se stessa. Un piccolo esempio, per dirvi come, perché un piccolo esempio preso dalla politica, ma vuol dire poi dice molto. Qualche tempo fa in Germania ci sono state le elezioni in Mecklenburg-Vorpommern, che è una regione, un land dell'ex DDR, con una perdita di punti della CDU, della cancelliera Merkel, e un notevole incremento dell'Alleanza per la Germania, un partito populista di destra estrema. E tra l'altro è il land in cui c'è il numero minore di profughi in tutta la Germania. Questo è il dato. Un autorevole giornale tedesco il giorno seguente argomentava, insomma, quindi, che la Merkel, con la sua politica che non è affatto avventata e alta, è mirata, pragmatica, potremmo dire anche abbastanza bastarda da un certo punto di vista, perché prende il meglio, e questo autorevole giornale liberale tedesco argomentava così, che la Merkel avrebbe dovuto tenere in considerazione maggiore le paure dei suoi cittadini e quindi è la paura del cittadino, poi dopo che arriviamo, che detta il regime della politica. Inizio Novecento una roba del genere avrebbe fatto rizzare i capelli a qualunque politico. È la politica che primo genera le paure per poterle sfruttare, secondo la capacità della politica è esattamente quella di governare le paure, non di essere governata dalle paure. Questo cosa vuol dire? Come possiamo interpretare le paure? Le paure sono le persuasioni personali, come dire, giustificate o non giustificate, però sono le persuasioni personali che poi decidono dei nostri atteggiamenti pubblici. E i nostri territori europei sono pieni di persuasioni personali che decidono dei nostri atteggiamenti pubblici. Che, detta in altro, cos'è la fede se non una persuasione personale profonda che detta anche il nostro modo di vivere insieme. Quindi, se andiamo proprio alla struttura minimale, questa struttura minimale antropologica che uno riscontra nella religione è quella che circola ovunque oggi in Europa. E infatti non abbiamo neanche la politica ha gli strumenti per riuscire a gestirla, ma ne sta diventando sempre più, come dire, una sorta di serva. Questo mi serviva solo per dire che è proprio cambiato lo spazio pubblico stesso. La laicità che continua, come dire, a autoproclamare se stessa non esiste più. Il 25% dei cittadini francesi sono ben pronti a votare contro gli ideali più alti della Repubblica Francese, rispetto a un 1%, ma neanche a un 1% che va al mare col burkini. Questi sono i paradossi in cui noi siamo immersi oggi. Questo per dire appunto come sta cambiando il materiale del nostro vivere insieme. E qui appunto il cristianesimo, che dovrebbe essere allenato ed educato a, appunto, soprattutto il passaggio del Vaticano II, a cogliere le persuasioni, a valorizzarle, ma anche a chiedere che si legittimino, che non siano frutto dell'emozione di un momento, che siano la decisione di una vita, che abbiano la forma della dedizione e non della violenza. Il contributo del cristianesimo appunto alla gestione di questo mare pluriforme di persuasioni che non stanno insieme in nessun modo, se non in forma molto, molto volatile e transeunte, si creano alleanze che durano 5, ma neanche 5 anni, durano un'elezione, poi si spostano, eccetera, eccetera. In questo mare fluttuante nessuno ha più le competenze per gestire questo aspetto. E anche nella, per dire appunto, primo piccolo passaggio di costruttivo, per come si è poi dopo sviluppata in questi tempi l'università, il cui compito è sostanzialmente quello di essere una scuola di formazione al lavoro in tutte le discipline, i ragazzi all'università non hanno più una materia, una volta poteva essere la letteratura anche, la filosofia, ma se adesso è tutto orientato alla formazione al lavoro, cioè per chi va a fare l'insegnante, alla pedagogia, alla didattica, sono totalmente sguarniti rispetto a qualsiasi strumento che gli insegni a riconoscere, dare forma e gestire le loro persuasioni, che continuano ad avere. E questo per l'unica materia, ma non perché siamo noi a lavorarci, l'unica materia che ancora lavora su queste cose qua è la teologia evangelica, cattolica e adesso in Germania anche musulmana, perché iniziano a esserci appunto anche dipartimenti. Quelli che si non possono fare a meno di lavorare sulle persuasioni e di plasmare il loro ritrascriversi in atteggiamenti pubblici sono le teologie. I ragazzi non hanno altri luoghi a cui andare a attingere questo aspetto, per cui io mi accorgo in corsi, perché faccio corsi anche in loro c'è una disponibilità a lavorare, perché si accorgono che questo mondo delle persuasioni deve essere è importante, decisivo, ne va delle cose che sono loro più care e delle convinzioni che hanno, ma si accorgono anche che, lasciato così allo stato brado, rischia di fare dei danni. E quindi chiudo, come arrivo alla l'ultima cosa, appunto, cos'è successo il 31 luglio, appunto, il cristianesimo, e in particolare il cattolicesimo, e gran parte, una parte della comunità musulmana, hanno intuito che l'alleanza per, appunto, per la riconfigurazione di un nuovo e altro spazio di libertà va cercata non in prima misura con lo Stato, con lo spazio pubblico e civile, perché si accorgono che questi non c'è proprio la grammatica per i nuovi fenomeni, anche per il nuovo modo di vivere la fede e le religioni, e qui la comunità musulmana, devo dire, da un lato è entrata in questo gioco di alleanza, ma dall'altro lato anche si è appoggiata sulla comunità cristiana, perché è una comunità, quella musulmana è una comunità ancora giovane, non ha la storia per poter svolgere il compito che tutti gli chiederebbero di svolgere. Quel compito che tutti adesso stanno chiedendo di svolgere alla comunità musulmana la porta deve essere sfondata dal cristianesimo, anche rinunciando ai privilegi che fino adesso abbiamo coltivato e mantenuto. Allora, cos'è successo dopo l'11 settembre? Diventa ancora più evidente dopo il 31 luglio. La debolezza della laicità l'abbiamo detta. Le religioni si sono accorte che non erano più capaci di governare il sacro, gli sfuggiva da tutte le parti. Sostanzialmente che c'era una religione che si stava producendo al di fuori dei limiti della religione. E su quella non c'è vescovo, non c'è imam, non c'è un'istanza che possa prenderla. È fluttuante, è magmatica, ma anche in positivo, anche da noi, anche nel cristianesimo stesso. E a mio avviso, dopo queste due date, già dopo l'11 settembre in maniera più evidente, dopo il 31 luglio, è finita la stagione di teologie, no? Che trovano il loro senso e la loro pertinenza anche pubblica. In Germania la teologia si fa all'università statale, come anche in altri paesi europei, pensandosi destinate unicamente alla propria comunità religiosa. Cioè che la teologia, appunto, quella fine del la teologia cattolica sia, pensi la propria tradizione, quello deve continuarla a fare, ma non avendo davanti agli occhi solo la propria comunità religiosa. La destinazione del lavoro teologico, della coltivazione della tradizione, di una tradizione religiosa, per cui devi avere le mani in pasta in quella tradizione, cioè devi essere luterano, devi essere riformato, devi essere cattolico, devi essere ebreo riformato, ebreo ortodosso, devi essere musulmano di questa galassia enorme, noi la chiudiamo sotto una, ma è una galassia molto differenziata, devi avere davanti a te, appunto, non più solo la tua comunità religiosa, ma l'insieme delle comunità religiose e l'insieme della circolazione di questa struttura minimale dell'umano, delle persuasioni personali che decidono delle disposizioni e degli atteggiamenti pubblici che c'è oggi che abbiamo oggi davanti a noi. Un'idea sarebbe quella, e però tutto, proprio anche nella rigidità del nostro quadro che abbiamo fino adesso, il riconoscimento pubblico delle religioni è destinato esattamente a un lavoro sulla propria comunità, unicamente sulla propria. Per cui questo meccanismo sostanzialmente va rotto. Una battuta, appunto, immaginarsi una facoltà di teologia in cui si continua anche a formare chi va a insegnare religione, magari non più confessionalmente, quindi, ma è una facoltà di teologia in cui siano presenti le teologie. Questo è un passaggio, a mio avviso, ormai già dettato dalla condizione dei tempi. Non riusciamo neanche a fare una sola facoltà teologica delle confessioni cristiane. Questo è per dire, perché c'è una resistenza esattamente nelle chiese. Siamo marginali, ma siamo ancora così innamorati delle briciole che ormai cadono da quello che resta della grande architettura della storia. Siamo lì che ce le mangiamo avidamente come se ci stessimo mangiando un panino farcito, invece sono bricioline che raccogliamo una volta. Questo, ecco, tanto per farvi un esempio concreto, ma provate ad andare in qualsiasi chiesa, qualsiasi vescovo, qualsiasi sinodo della chiesa, e anche facciamo una comunità teologica dove si impara a lavorare non avendo davanti a te solo la tua comunità religiosa, e qui tutti entrano subito sulla difensiva, anche quelli che di ciò avrebbero più bisogno. Questo chiude un po' l'arco della situazione, per dire, appunto, che quale sia il problema l'abbiamo intuito, che ci siano possibilità anche per iniziare a dargli qualche bella spallata, le abbiamo, però bisogna iniziare a darle, bisogna davvero scomporre lo spazio che avevamo fino adesso, azzardando una perdita che per il cristianesimo dovrebbe essere cosa che si fa sostanzialmente con persuasione a cuor leggero. Grazie.
Grazie. Mentre parlava mi venivano in mente molte cose, ne dico subito due, così. Abbiamo fatto l'esempio della scuola, ma provate a pensare questa cosa rispetto, ad esempio, a un'altra condizione esistenziale, che è quella della malattia e della morte. No? Lo sto pensando, ad esempio, per tutta una come dire, un'esperienza anche interessante che sta circolando, ma minimale, ma molto legata agli hospice, alle cure domiciliari, dove chi le fa si accorge che in quel momento lì il profilo spirituale non è marginale, non è evitabile. Qualcuno che aiuti chi sta per morire a elaborare domande di carattere spirituale, lui chiama delle persuasioni, no? Di ciò in cui credi e che alla fine della vita poi uno si domanda, è assolutamente, come dire, necessario per la cura. Quindi dal punto di vista anche di chi dice io voglio curare, no? Ma come faccio a curare se dimentico? Ma appunto chi incrocia questi, penso agli hospice piuttosto che non alle cure domiciliari, allora, chi si prende cura di questo profilo? Ci sono figure, no, di assistenti spirituali, però anche lì non puoi pensarlo di farlo soltanto per i tuoi. E non potrebbe anche essere un altro poi che si trovi di fatto, dunque, non so, ho visto un film, o non so cos'era, non mi ricordo più che film era, però mi ricordo che c'era questa figura di un imam che andava da un cattolico o un ebreo, le stava per morire e gli diceva due parole sulla fede. No? E questo, da ebreo, affronta la morte in modo diverso. Ecco, simbolicamente prendiamola così. No? Cioè qualcuno che è capace di elaborare i profili della fede, delle persuasioni, aiuta a dare una forma a morire nella propria, senza che questo diventi per forza la conversione di quell'altro. Ecco, no, che il prete al capezzale di un qualsiasi uomo che muore non sia preoccupato anzitutto di dire gli carpisco la fede all'ultimo momento, la mia fede. Questo è un pensiero, cioè un'immagine mi ha suscitato. Ma poi mi è venuta un'altra domanda. Una prospettiva così ci dice, anche rispetto a una comunità cristiana, che il compito di una comunità cristiana non è soltanto di prendersi cura dei suoi, della fede dei suoi, ma di riuscire a intercettare i percorsi di fede, i percorsi spirituali che non sono necessariamente riducibili ai propri confini. E questo accade, no? Magari è tuo figlio, magari è il tuo vicino che elabora un percorso di fede che esce dai tuoi schemi istituzionali. E ciò vuol dire che tu non hai un compito? No, assolutamente. Una cura per la fede dell'altro. Questo è interessante, anche per una comunità cristiana. Pensarsi con un compito destinato non soltanto ai suoi, ma alla cura della fede tu cura di ogni uomo e alla possibilità che la vita e che questo possa diventare un contributo alla vita pubblica e alla convivenza tra le persone. Questo mi sembra una cosa interessante, cioè che delinea un compito anche del cristianesimo, delle comunità cristiane non indifferente. Lo vedremo subito la prossima volta con Branca. Accogliere credenti islamici, cioè uomini e donne che vivono, che vengono dall'Islam, forse vuol dire anche riconoscerli come credenti, nella loro fede. Su questo noi non siamo molto abituati a pensarlo così, siamo molto indietro da questo punto di vista. Ma adesso domande, riflessioni e suggestioni. C'è un microfono, se volete, così sentiamo tutti. Non abbiamo mezz'ora, perché 10:30, se riusciamo. Salvatore, prendi.
Ma neanche loro, quello che dici tu, sono abituati, i musulmani, a capirci. E questo è il discorso che ha detto il professore, che praticamente ognuno si tiene perché crede che abbia in mano la verità. Cioè, finché non cade questo pregiudizio, tutti quanti siamo convinti che la nostra è l'unica, ma succede anche nella stessa comunità cristiana, abbiamo tante comunità che in qualche modo adesso cercano di superare certe cose. Però diceva il professore, noi dobbiamo sfondare questa porta. Ma come faremo a sfondare questa porta? Cristianesimo, no?
La porta che dobbiamo sfondare è prima di tutto dentro la nostra comunità. Non è che dobbiamo andare a prendere a spallate
Però con certe, parlando sempre dell'Islam, io non so dove certe cose vengono fuori che cambiano anche la storia, cioè anche sulla vita di Gesù Cristo. Io ho parlato con qualcuno, ho avuto modo di discutere. Qualcuno dice che Gesù Cristo non è morto in croce. Ma da dove sono venute queste cose? Lo considerano anche un profeta, però fino a un certo punto. Un altro mi ha detto, dice, ma noi siamo, Maometto è venuto dopo, quindi tutto quello che ha fatto Gesù Cristo non vale. Cioè, questi scontri così, quelli che ci portano lontano.
Infatti, credo una cosa che noi non abbiamo percepito, credo che si rischia di non percepire adesso, poi al di là del... ho parlato di un analfabetismo religioso nella società civile, c'è tanto analfabetismo religioso anche nelle comunità religiose stesse, nelle comunità... non so, pensiamo di sapere, ci facciamo il nostro... E quindi io credo, esattamente per questo... che oggi sia un interesse dello spazio pubblico una coltivazione, un investimento nelle teologie come il luogo in cui all'interno di uno spazio dove il controllo è si viene reciproco, no? Nel confronto critico, per acquisire competenze sulle fedi e sulla propria fede e sulla fede dell'altro. Al di là appunto delle varie delle questioni, se guardiamo alle reazioni dei poli estremi all'interno di ciascuna delle due comunità, la comunità musulmana e la comunità cristiana, come dire, il convenire dei fedeli nella celebrazione dell'Eucaristia e della preghiera è stata bollata come uno scandalo.
Sia
perché anche per un musulmano andare nel luogo in cui si celebra l'incarnazione di Dio, che è ciò che manca, ciò che non ha, non è mica, c'è andata gente seria, non è che quelli che sono andati non hanno osato un passo rispetto, sono entrati in uno spazio estraneo anche, e su questo io credo che un po' di merito glielo si debba concedere. Dall'altro lato, l'Eucaristia, come dire, è l'incontro dei discepoli, proprio di quelli più stretti, non di quelli è il luogo di quelli che Gesù ha raccolto intorno a sé, e anche far diventare questo luogo che il primo cristianesimo proteggeva come davvero con cura, eccetera, e che oggi per tante ragioni appunto è diventato forse il luogo di massima ospitalità del cristianesimo. Questo anche dovrebbe farci riflettere un po', ma comunque tutte e due le comunità hanno messo in gioco le cose più care rispetto a quello, e non è stato solo una questione di opportunità, è stata davvero, credo, o di opportunità di la percezione che il filo dell'alleanza per pensare la presenza pubblica, perché questo era il tema, non il riconoscimento, il dialogo tra le religioni, il tema di quel convenire non era il dialogo tra cristianesimo e Islam, era non continuiamo a darci la zappa sui piedi, dobbiamo trovare un modo per dire che le religioni possono e sanno abitare lo spazio che condividiamo tutti senza essere percepite come un pericolo, ma ed essendo sentite come un'effettiva risorsa. Questo è a mio avviso ciò che è successo il 31 luglio. È chiaro che non buttando giù, che la maturazione di questo azzardo richiede tempi lunghi e richiede anche come dire, capacità di farle maturare poi all'interno delle reciproche comunità, senza guardare però sempre solo la propria comunità.
Due cose, due domande. Cioè, in che modo il cristianesimo deve farlo al suo interno? A riguardo del fondamentalismo, proprio perché c'è un fondamentalismo anche cristiano risorgente, e sul tema della violenza, che mi sembrano due nodi poi anche legati, ma insomma, che se non sciogliamo questi, le religioni tornano a essere un pericolo per la vita pubblica.
Parto dalla seconda, che come dire è quella in generale. Uno dei problemi, una anche delle stoltezze della società laica, diciamo così, dopo l'11 settembre, è stato quello di rimettere la questione della violenza in toto alle religioni, come se solo le religioni, no, fossero produttrici di violenza dentro la vita sociale, la vita civile. E così, no, questo è, come dire, è il pre-illuminismo, eccetera, eccetera. Il fatto è, questo non legittima la violenza in nome del religioso, ma probabilmente senza accorgersi che in questi anni la questione della violenza non puoi appartarla in toto alle religioni.
Anzi.
Cioè, qui da noi, nell'Occidente illuminato, nel
razionalista,
tutto certo. quanto, eccetera, eccetera, c'è una crescita della violenza nelle relazioni educative, nei luoghi degli affetti, nella gestione del corpo e della debolezza umana. Allora, questo appunto è stato, da un lato, sulla violenza direi così, è che non possiamo più, dobbiamo chiedere anche alla nostra controparte di dire sulla violenza. Certo, le religioni hanno un compito e una parola da dire, però ragazzi, qua adesso bisogna lavorarci tutti, perché la violenza che sta circolando non la puoi ascrivere unicamente alle religioni. E quando anche le religioni, che le religioni vivono dell'humus del tempo in cui sono, cioè, non puoi chiedergli che si tirino fuori da quel tempo. E quindi se c'è un nocciolo di violenza che gira nel tempo, non è che le religioni hanno la bacchetta magica e riescono a escludersi completamente da quella stagione. Sulla violenza, certamente, le religioni hanno un compito particolare, perché è interessante, c'è uno scandalo del tutto inedito quando una violenza è compiuta in nome di Dio. Questo è il compito particolare delle religioni. È come se fosse rimasto nella coscienza di tutti, in fondo da qualche parte, un nocciolo, appunto, fosse nella forma dello del contrario, un nocciolo di un'intuizione profondamente religiosa. Davanti a quello tutti riusciamo a dire non deve essere così. Riusciamo, come dire, poi per quella che c'è da noi laici, nella secolarità, eccetera, la riusciamo ad appaltare alla scuola, a giustificare, lì no, lì proprio no, e tutti, questo tutti. Però su questo, sulla violenza, io credo che dobbiamo anche avere, appunto, su tanti, dobbiamo dire, cari amici, questo è un tema sul quale dobbiamo lavorare tutti, ma anche riconoscendo, perché noi non riusciremmo a stemperare lo scandalo della violenza prodotta in nome di Dio, se voi non ci aiutate, lavorando insieme per ridurre la violenza che sta attanagliando ormai gli spazi più sacri della vita umana in generale. Questo credo che le religioni non riescano a farlo. E collegato su questo, cosa può fare il cristianesimo come... rispetto ai l'altro passo è questo. Io credo che le teologie devono iniziare a lavorare non tanto sulla figura di Dio come trascendenza, incondizionato, assoluto, eccetera, eccetera, ma sui modi di essere di Dio, cioè non come Dio in sé, ma cosa succede quando Dio entra nelle nostre storie. E non si può più, come dire, scollegare comodamente il modo di Dio di essere tra di noi dal suo essere in sé. Per questo il cristianesimo non potrebbe neanche farlo, lo fa da 2000 anni, però non potrebbe neanche iniziare a pensare così. E se è 2000 anni che ci tenta, vuol dire che qui c'è qualcosa che viene a toccare appunto l'istinto più profondo del religioso, cioè c'è come un istinto del religioso che è messo radicalmente in questione dal Dio di Gesù, sostanzialmente. E il cristianesimo non si è ancora, dopo 2000 anni, liberato da questo istinto del religioso che lo abita. Questo, se si fa questo, cioè se io credo che una parte, è il contributo per ridurre la violenza e per sottrarre una volta per tutte la possibilità di una legittimazione religiosa della violenza. dall'altro lato con i fondamentalismi, anche quello che noi stiamo coltivando ai nostri termini, proprio non si riesce a parlare. Però la cosa che possiamo fare è cercare di capire perché dentro le nostre comunità molti fratelli e sorelle nella fede, non è che siano dentro le varie comunità religiose, cercare di capire perché sono attratti verso quella regione, cosa vi trovano. Non è che siano tutti improvvisamente impazziti e non è neanche che siano tutti malvagi. Evidentemente in quel polo c'è qualcosa che li attrae, e se noi non capiamo cosa li attrae, li consegniamo completamente a quella direzione. Questo è evidente oggi, io credo, per tutti i fondamentalismi. Cioè, non possiamo pensare che tutti i musulmani europei che lasciano luoghi in cui loro sono magari seconda generazione, cui sono nati e cresciuti per unirsi a Daesh, siano tutti improvvisamente impazziti o fanatici. C'è qualcosa che li attrae lì, a cui, e che risponde a qualcosa che loro stanno cercando, che è lì. E se noi non intercettiamo questa attrazione, e non diciamo, ma solo dopo che hai intercettato e capito cos'è, puoi dire, ma l'unico modo di rispondere a questa attrazione deve essere per forza quello? O possiamo elaborarne un altro? Credo che questo sia, quindi iniziare, la prima cosa sul fondamentalismo nostro è non pensarli come comunità separata, e come noi non siamo loro, sono dei nostri, porca miseria, quindi dobbiamo capire cosa spinge verso di là. Non possiamo troppo rapidamente dire questi, il caso contrario, sono proprio dei nostri. Cosa spinge verso di là? No? Anziché, almeno non potete dire, anziché verso la dedizione di sé fino al costo della propria vita, non di quella dell'altra, che l'Evangelo mostra così limpidamente. È più scandaloso, quasi è più scandaloso da noi, da un certo punto di vista. Però questo, nel momento in cui noi iniziamo a dire, li consideriamo come fuori, questi vengono a costruire una grande comunità interconfessionale, e di fatto questo è l'altro aspetto. Ci sono molte più affinità dentro queste comunità che chiamiamo adesso fondamentaliste, trasversali alla religione, che tra noi dentro che confessiamo la medesima fede. Quindi dobbiamo, in un certo modo,
ciascuno deve lavorarsi i suoi.
Sì. Capire perché si va di là. Perché sennò non riesce a formulare una possibile alternativa.
Volevo una vostra riflessione, però, secondo me, sul tema che potrebbe, diciamo, dare una risposta a quella domanda che ti sei fatto, e sposterei l'attenzione dal tema politico-istituzionale col quale hai inquadrato il problema di non avere interlocuzione, quindi non avere, diciamo, possibilità di rappresentare l'alterità. Quindi secondo me il tema su cui vorrei una vostra riflessione è come coniugare e superare il tema identitario col tema dell'alterità. Cioè, io credo che il conflitto che non riusciamo a risolvere in questo momento è proprio la coniugazione di queste due relazioni, questi due concetti che nessuna religione riesce a incorporare. Quindi il tema identitario che quello che impedisce di riconoscere l'alterità, allo stesso tempo è identitario essere accoglienti delle diversità, no? Quindi però dobbiamo risolvere. E secondo me va risolto non in tema, cioè la riflessione che mi faccio è se l'unico modo per risolverlo sia quello di un approccio istituzionale, se non invece un approccio individuale, quindi portare l'uomo verso a questa comprensione e quindi al mutamento. Dico questo perché il momento che viviamo di questa trasformazione, come l'hai ben raccontata, l'hanno vissuta in tante epoche passate tante altre generazioni. La caduta dell'impero romano è il cambio dell'asse dal Mediterraneo verso il nord Europa, cioè ci sono periodi di transizione dove l'uomo è solo e non capisce come orientarsi e si ritira nell'identità, in quello che conosce, si arrocca, scoprendo che poi la soluzione è l'alterità, e cioè il confronto e l'apertura. Quindi oggi parlare di, in questo senso, di identità e alterità, qual è il contributo che possiamo dare per trovare una comunicazione di questi due concetti?
Non ho la risposta, nel senso che probabilmente no, dico perché ho fatto riferimento alla dimensione istituzionale, perché è il quadro in cui ci troviamo, quindi quelli sono gli strumenti che abbiamo in mano, che esattamente non funzionano più, e quindi qua il compito che appunto di un cristianesimo di decostruire questi aspetti e quindi di trovare nuove forme per creare uno spazio di libertà condivisa. Questo io però penso che non si possa, e quindi appunto in un certo qual modo, anche perché appunto andare oltre il mero riferimento istituzionale. Io sono d'accordo con te. Il problema è, dall'altro lato, non posso neanche però chiedere al singolo, alla persona, di farsi carico in toto di questa cosa qua, perché perché la sfida oggi è talmente grande e il problema o il contesto talmente complesso che il singolo soccombe, cioè lui può avere appunto intuire tutta l'aspirazione che ha, però e poi è smarrito, cioè al limite dice riesco a farlo come biografia, ma capisce che facendolo come biografia al limite sta bene lui quando funziona, e dopo un po' scoppia, perché la gestione una gestione riconciliata e armonica del tema dell'identitario, dell'alterità, non è che non puoi fartene carico tu da solo, cioè hai bisogno di un tessuto che mi supporti e mi accompagni in questo, non predeterminando verso dove si va, che però so che ho dietro un terreno su cui posso appoggiarmi, che c'è magari, io vado anche in avanti, però posso poi eventualmente fare un passo indietro, come dire, e ritrovarmi su un terreno stabile per poter poi tentare un affondo in un'altra direzione. Questo, io lo vedo nei ragazzi in università, questi proprio tutti. Io credo che rischiamo di smarrire un capitale umano che poi non so se ci torna tra le mani come cosa. Perché loro questi aspetti qua li sentono, cioè, capiscono che non ti puoi arroccare sull'identità. Sono i loro nonni, i loro genitori. Noi stiamo costruendo una società a partire dalle paure, persuasioni degli anziani, a partire da noi compresi. Loro sentono in tutt'altro modo, e però appunto solida, cioè capiscono che neanche la generazione prima di loro ha il loro sentire. Loro si guardano e guardano i loro genitori e vedono negli occhi le paure, i timori, eccetera, che a loro sono del tutto estranei, e per cui sono sorpresi da un lato. E però poi, quando cercano dico, sì, ma vabbè, da soli, cioè, per cui non starei attento, c'è bisogno di un tessuto mi viene a dire comunitario, di un tessuto minimo che di generazioni che, come dire, non gli portano un pezzo del peso. Poi loro hanno la fantasia, appunto, questa ce l'hanno, e hanno anche la costanza di provare gli affondi, di trovare i modi nuovi. Però se li scarichi tutto il peso su di loro, dopo si arrendono anche, cioè, si arrendono anche loro, nel senso che fanno, posso fare appunto qualcosa di biografico, ma non è, cioè...
Sì, mi viene in mente una cosa. Certamente cambierà il mondo, per esempio, dal punto di vista proprio delle fedi, il giorno in cui avremo un cattolico che si innamora di una musulmana, una musulmana che si innamora di un cattolico, ma credenti. E quando succede, le paure dei nonni a loro non sfiorano, no? Perché appunto. Allora, il pensiero che mi è venuto è: forse noi dobbiamo essere presenti con qualche capacità anche di lettura un po' libera nei luoghi dove succedono le cose della vita, dove nasce l'amore, dove c'è la morte, dove c'è la malattia, dove c'è anche la violenza, e lì forse provare a declinare questa cosa qui, che poi non è che noi lo sappiamo già, no? come si declina identità e alterità, no, non è che ne siamo già certi, però riproviamo a riscriverlo stando dentro le situazioni. Questo forse se il cristianesimo, penso al cristianesimo perché penso a me, ecco, insomma, a noi, se il cristianesimo fosse più attento ad essere semplicemente ad abitare, come vedete, più che non apprezzare, ad abitare i luoghi dove succedono delle cose un po' esplosive, ecco, che rimettono, che fanno, che rimescolano le carte, ecco. E quando ci si innamora saltano, quando si sta male saltano, ecco, allora lì il tema identità e alterità, secondo me, si gioca in maniera diversa, e forse possiamo intuirne qualcosa di nuovo anche, perché se poi penso alle risorse che la fede mi dà, beh, non sono poche, mi viene da dire, no? Un Dio che non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso facendosi servo, e forse lì mi dice qualcosa rispetto a come la mia fede mi induce a entrare nei luoghi dove appunto si sparigliano le carte, e dobbiamo di nuovo ripensare identità e alterità senza come dire, slegarle, ecco, perché questa è la cosa difficile, senza slegarle. Titta.
Forse la prima cosa che a mio avviso bisognerebbe due o tre cose. La prima, appunto, è la percezione che quando noi parliamo di musulmani stiamo già commettendo una piccola violenza, nel senso che no, davvero, noi pensiamo a come siamo diversi tra di noi, per tante ragioni dentro di lì, cioè sono molto, cioè davvero una varietà e una complessità di questo mondo di cui è difficile difficile averne la percezione. Noi adesso li abbiamo messi nel minimo comune denominatore, e non ci accorgiamo invece che c'è una diversa, e loro patiscono questa totalizzazione. E in questo credo la patiscono. È un lavoro che io posso dire che è il lavoro che facciamo noi. Direi di sì, cioè mi sembra di poter vedere adesso un interesse, una disponibilità nei luoghi. E questo quando tu poi crei uno spazio, in Germania a un certo punto, in maniera arretrata, per dire, gli mande, dobbiamo formarceli qui, e senza capire che l'imam non è un prete, non è clericale, comunque gli insegnanti di religione, allora iniziamo a provare a fare dipartimenti di teologia musulmana, ce ne sono uno sicuramente a Münster, uno a Monaco, uno a Osnabrück, sono lì, vedo non solo dei colleghi interessati, vedo anche dei ragazzi interessati, vedo anche nella nostra piccolissima università tra i pinguini, anche lì io ho dei ragazzi, dei ragazzi musulmani intesi, ma è il loro interesse, è questo, forse dovrei capire, nel momento in cui loro, come dire, intuiscono, ma con questo si può entrare in un gioco, e quindi nel momento in cui colgono quella che lei dice, la nostra disponibilità, e poi davvero il mio guadagno è netto, e nel momento in cui si entra in questo gioco, quindi in cui oso un attimo e si entra appunto in questo gioco di reciprocità e donazione, sì, direi che qualcosa si sta muovendo, e che ci vogliono anche, però, questo, che non puoi abbandonarli a loro stessi, non solo per quanto riguarda la casa, il vitro, le prime necessità, neanche per quanto riguarda la fede.
Certo.
E in Italia, per ragioni storiche, in Francia, per ragioni storiche, si è deciso di abbandonare la fede a se stessa. Qualsiasi fede. E per questo anche appunto i riferimenti istituzionali proprio non funzionano più, ma ci possono aiutare a capire perché sta succedendo qualcosa. Sì, no, credo che davvero un lavoro insieme sia possibile. L'abbiamo iniziato da poco, ci vuole un mucchio di tempo. Però appunto, quando inizi... Fino a dopo la Seconda Guerra Mondiale era uno scandalo che un protestante e una cattolica si sposassero, e oggi è pane di tutti i giorni e si lavora anche a questa cosa bisogna dare tempo, ma bisogna creargli appunto il contesto in cui tutti si sentono rappresentati e nessuno minacciato.
Civile, eccetera, così. Nel Vangelo, cos'è che ci dice di amare il prossimo, che era tuo nemico? Quindi noi possiamo amare i migranti che vengono qua in Italia, non perché si inizia, però sotto c'è un mondo musulmano che non lascia vivere niente dalle loro parti. Un minimo di religione cattolica, e tra gli immigranti che arrivano qua ci sono anche gli imam che cercano di tenere integralisti loro. Ma la storia dell'isola è tutta di conquista, e probabilmente anche l'Europa, probabilmente
cantare sarà musulmana, se vuoi. Però quindi tutta la dottrina della cattolica è su un binario, se poi dopo c'è qualcuno che pensa di un protestante o qualcuno anche di più, è un'altra cosa, però è quello insomma, la madre anche Dio, perché il trascendente c'è. Se mi studiano la religione cattolica da un punto di vista razionale, non capiamo niente, che c'è anche la fede. E poi c'è un trascendente. Insomma, la prima guerra che è stata fatta, dove è stata fatta? Gli angeli del bene e gli angeli del bene. E c'è il cuore. E quello influisce anche su di noi. Attualmente forse è una guerra che è proprio composta tutto il massimo. Poi c'è una società che purtroppo, voi siete ottimisti, io forse un po' di meno, perché è dominata per esempio dai mezzi di comunicazione, che ci vede la violenza, tutto così, c'è anche un pochettino di positivo, ma i telegiornali sono tutto negazione. L'economia è in mano a quell'organizzazione che è in mano il capitalismo, che vuole un governo unico mondiale e sa influenzare un po' tutto. Quindi vorrei
i massimi sistemi li abbiamo affrontati tutti adesso.
Direi solo una cosa per concludere, sì, anche sì. Magari. No? Ed è questo, cioè sicuramente dentro la storia della presenza anche islamica nel contesto, diciamo così, del bacino mediterraneo europeo è successo qualcosa, nel senso, però appunto è successo qualcosa, c'è stata un'interruzione rispetto alla quale forse il cristianesimo non è così innocente, e noi non avremmo la scolastica se non ci fosse stata una lunghissima tradizione filosofica, giuridica e spirituale che ha in quel momento ha rianimato anche un cristianesimo, esatto. Che l'ha sfidato, no? L'ha sfidato pacificamente e è stato un periodo in cui entrambi hanno prodotto il meglio. Quindi io su quello probabilmente esattamente quando si arriva a quel livello lì, quando che è possibile per entrambi, a mio avviso, per dandoci lealmente e pacificamente battaglia, no? Per le cose che sono più a cuore, sfidando il pensiero, sfidando i gesti, eccetera, e credo che ancora si possa produrre una stagione così. È che, su questo non è tanto essere ottimisti, è un po' essere realisti, bisogna anche creare una specie di cassa di compensazione affinché possa sorgere un vero Islam europeo. Bisogna dargli del tempo, e bisogna trovare appunto il modo perché questo possa avvenire, ecco.
Volevo dire una cosa, in Europa, in Spagna, per molti secoli l'Islam è stato esemone e l'ho convissuto col cristianesimo. Come ha funzionato in quel momento? Se si può trarre insegnamento dalla storia, che conseguenze ha lasciato?
Cioè, ottimo, interessante.
La convivenza di cristianesimo, ebraismo e islam in Spagna ha lasciato dei tesori artistici, ha lasciato delle opere poetiche di assoluto rilievo. Alcuni dei più grandi poeti ebrei scrivono in arabo in Spagna in quel periodo. E anche il cristianesimo si è sentito che, sebbene un po' come dire, ai margini di questa coine che si era creata, anche per una questione di lingua, perché non si, lì ti devi impegnare, allora parliamo tutti con la stessa lingua, che poi si trovò nel greco per un brevissimo periodo, ha lasciato perle dell'Europa, ha lasciato perle. Cioè,
idealmente è questo che ci si augura che succeda di nuovo.
Così non potrà più succedere. Però non è preclusa la possibilità di riuscire a mettere insieme, come dire, gli slanci migliori per una sana dialettica tra le religioni, che faccia bene poi, appunto, ritorno all'inizio, che faccia bene non solo alle comunità, le proprie di appartenenza, ma faccia bene a tutto il tessuto civile del vivere. Questo secondo me.
Massimina, non riesco. Vai Massimina.
No, difendere la libertà dell'altro, nel senso di riconoscerla e accettarla per poterla difendere.
Sì, e anche di riconoscerla, di accettarla, e anche di creare spazi affinché l'altro possa viverla.
Praticare. Allora, adesso questa sera abbiamo aperto, credo anche è servito proprio perché abbiamo anche messo lì tutta una serie di temi. E allora, sicuramente, per esempio, sulla questione dell'Islam abbiamo mercoledì prossimo un esperto tra i più affidabili a Milano, il professor Branca, e quindi perché oggi, diciamo così, l'Islam è quello che ha buttato, ci ha ributtato questa questione, che però che abbiamo visto non è una questione limitata all'Islam. Dietro c'è più radicalmente i cambiamenti del modo con cui l'uomo vive la propria fede, la propria religione, la propria spiritualità. Quindi, poi anche sulle questioni giuridiche e istituzionali, secondo me sono interessanti. Avremo qui una professoressa di diritto, perché appunto cosa vuol dire la possibilità dei luoghi di culto, abbiamo fatto accenno all'insegnamento della religione, ma i campi sono estremi, no? In Italia non esiste una legge, l'aveva proposta il governo Prodi e poi non era riuscito a finirla, non esiste una legge che garantisce i rapporti con le religioni. Esistono appunto accordi, come l'unica forma è concordato, però capite che non può essere quello. Allora, noi su questo, cattolici, secondo me siamo gravemente egoisti, nel senso che il concordato fa comodo a noi, siccome non è una forma scomoda per altri, difendiamo questa e impediamo che nascano altre forme, e non va bene questa cosa qui.
Ricordate che nelle scuole ci sia il corso di religioni, che era stato proposto anni fa,
appunto,
quando si disse che uno poteva anche non partecipare alla lezione di religione.
Sì, sì.
Allora si era detto, vabbè, si farà la lezione, sì,
sulle religioni, non è stato appunto per difendere, è quello che lui diceva, occorrerà perdere qualcosa, essere disposti. Quindi anche sulle questioni del diritto abbiamo qualcuno, e sulle questioni teologiche più dottrinali, perché la questione posta ha ragione, no? Cioè, quali sono gli schemi mentali che ci guidano? A volte andiamo da il relativismo, per cui tutte sono uguali, a una forma più fondamentalista, per cui una è giusta e dunque le altre vanno assimilate. Ecco, qui avremo qualcuno che ci aiuterà su questo profilo. Quindi penso che il percorso oggi abbiamo aperto, ma poi dovremo tornare su alcune questioni puntuali. Grazie, buonanotte.
Grazie.